carissimi, eccoci, siamo ritrovati qui ancora per concludere questa bella serata intensa, veramente positiva, che abbiamo vissuto dal santuario di Caravaggio. Ci siamo affidati a lei, a Maria, abbiamo recitato il rosario e la bella preghiera di Papa Francesco. Ci siamo affidati alla Madonna, perché ella protegge ogni essere umano come madre e come mediatrice, e lo fa sempre e ininterrottamente, e quindi anche nella malattia, proprio perché lei ha vissuto tanti momenti di tribolazione e di dolore, culminati sul Calvario, quando le misero fra le braccia il corpo del suo figlio esanime. Maria è per noi madre che mai ci dimentica e che sempre ci cura con il suo amore. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. Ecco, così, proprio così, Isaia, parlandoci di Dio, ci parla anche di Maria e del suo ruolo nel piano della salvezza, perché Maria ha un piano. Maria fa parte di questo piano della salvezza, questo piano che Dio ha pensato per salvare gli uomini. E lo hanno ben capito gli italiani, che questa sera si sono affidati all'amore della Madre di Dio. Le siamo stati affidati da Gesù sulla croce, come ci insegna sempre Don Mario, e da quel momento fratelli del suo figlio, siamo diventati fratelli. Per questo, in quest'ora di sofferenza, la invochiamo Salus Infirmorum, salute degli infermi, perché siamo certi che lei poserà il suo sguardo su di noi e rivolgendosi al suo figlio Gesù le dirà: «Figlio, questi tuoi fratelli che mi hai affidato sono nella difficoltà, assistili». Ecco perché, carissimi, ci siamo affidati a lei. Vogliamo metterci sotto questo suo sguardo benevolo, sotto questo suo sguardo materno, sotto questo suo sguardo d'amore, proprio perché noi in questo momento, in quest'ora, abbiamo tanto bisogno del suo aiuto. Pensate, il Concilio Vaticano II ce la presenta così, alla Lumen Gentium, al numero 62, dice: «Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella Patria Celeste. Per questo la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice». Ecco, carissimi, questa Costituzione così ce la presenta Maria, con tutti questi titoli: avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. E che bello che proprio il Concilio Vaticano II ci ricorda che Maria è nostra madre, usa per noi una carità materna e dice che noi siamo appunto i fratelli del figlio suo. Pensate allora a come ha fatto bene Don Mario a insegnarci a rivolgerci alla madre di Gesù chiamandola mamma, perché è mamma di Gesù ed è anche nostra, proprio perché lui ci ha donati a lei. Noi, vedete, abbiamo una piena coscienza del nostro stato di malattia, del nostro stato di infermità, per richiamarci alla litania lauretana, Salus Infirmorum. Siamo infermi e, vedete, carissimi, non lo siamo soltanto a livello di malattia fisica, a livello cioè di una malattia del corpo, una di quelle malattie che tocca le nostre membra. Pensate a tutti voi che siete all'ascolto, con i vostri mal di schiena, con i vostri mali alle ginocchia, alle braccia, alla testa, fate fatica magari a muovervi, a camminare, fate fatica a dormire di notte, passate tante ore proprio all'ascolto di Radio Mater e a pregare con questa bella radio. Ecco, noi non siamo ammalati soltanto così nel corpo. La nostra infermità non è soltanto un'infermità materiale, fisica, corporea, è anche una infermità morale, una infermità che genera sofferenze addirittura più profonde di quelle che proviamo nel nostro corpo, che proviamo nella nostra carne. Sofferenze che non sono neanche facilmente eliminabili, perché toccano l'anima nei suoi abissi misteriosi. Ed è proprio il dolore dell'anima che è il meno curabile dalla mano dell'uomo. Quando abbiamo dei dolori nel corpo ci rivolgiamo ai medici. Pensate a come stiamo appunto parlando e come siamo grati a tutto il personale sanitario per quello che ha fatto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, per quello che sta facendo oggi, per quello che si sta preparando a fare nell'eventualità dovesse riproporsi ancora questa malattia. Noi siamo grati a loro. Ecco, quando abbiamo un dolore ci rivolgiamo a loro, abbiamo una malattia ci rivolgiamo a loro, una sofferenza fisica ci rivolgiamo a loro, ma noi abbiamo un'infermità più radicata, più difficile da curare. E lì il medico, pur bravo, non sa bene come mettere le mani, l'infermiera non sa bene come agire quando questo male è dentro nella nostra anima. Ecco allora Maria, Salus Infirmorum, alla quale ci siamo affidati, alla quale continuiamo ad affidarci. Ci affidiamo a lei per i nostri dolori, per le nostre infermità, per le nostre malattie nella carne, ma nello stesso tempo anche per le nostre malattie dell'anima. Ecco, carissimi, Maria è attenta e tenera come madre. Ci attira a sé per portarci a Gesù, suo figlio, nostro fratello, che è il vero medico dell'anima. E non solo Maria ci porta a Gesù, ma nello stesso tempo ci riempie anche di speranza, ci aiuta cioè a vivere le ore, i giorni, le settimane, i mesi, a volte anche gli anni che occorrono per ottenere questa salute del corpo. Ci aiuta riempiendoci di speranza, sanandoci cioè prima che nel corpo, nell'anima, dandoci quella forza, quella capacità di sopportare quella fatica, la sofferenza che è necessaria, ecco, che consegue a quel male che abbiamo nel corpo. Ecco la prima guarigione, la prima infermità che Maria intercede, per la quale Maria intercede per noi e ottiene dal Signore la salvezza. Pensate a quanti ammalati, ne ho sentiti tanti anche io, che si sono recati a Lourdes e sono tornati da Lourdes con le stesse sofferenze nel corpo, con gli stessi mali che affliggevano le membra, ma guariti nell'anima, perché Maria li ha riempiti di speranza, li ha riempiti anche di capacità di sopportare quel dolore, perché li ha aiutati a comprendere come quel dolore in qualche modo poteva essere associato al dolore di Gesù sulla croce. Ecco, carissimi, questa madre tanto buona, che ci riempie di speranza e che ci guarisce anche, che chiede al Signore Gesù di farci guarire, vuole che noi ci affidiamo completamente a lei, totalmente a lei. Lei, salute degli infermi, per il recupero integrale della salute, perché, vedete, sulla nostra vita grava il peso del peccato originale, che ha portato il peccato e la morte nella storia del mondo. Quanto è materna Maria, quanto è buona Maria, vuole che noi ci affidiamo a lei perché lei ci può guarire nel corpo, nello spirito, aiutando poi il piano Gesù nel suo piano di redenzione dell'umanità. Lei è l'Immacolata Madre di Dio, lei è l'assunta in cielo e continua ad avere per noi questa funzione di salvezza, e con la sua instancabile intercessione continua ad ottenerci le grazie della salute dell'anima e del corpo. Vedete, carissimi, i Vangeli ci presentano Gesù come colui che guarisce e annuncia il regno di Dio. A Giovanni Battista, in carcere, manda a dire nel Vangelo di Matteo: andate e riferite ciò che voi udite e vedete. I ciechi vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza, di me. Io proprio ci siamo fermati una domenica a riflettere anche su questo aspetto. Gesù che ci dice che non dobbiamo scandalizzarci di Lui. Da dove viene questo scandalo? Spesse volte noi guardiamo a Lui, guardiamo a noi, alle nostre sofferenze, e ci chiediamo: cosa ho fatto di male? Perché mi è capitato questa sofferenza, questo male, questo disastro che sto vivendo nelle mie membra, nella mia carne? E qualcuno si scandalizza del Signore e glielo dice: Signore, se tu fossi veramente buono, questa cosa non mi sarebbe capitata. Ecco lo scandalo. E Gesù dice: non beati quelli che non si scandalizzeranno di me, che avranno cioè fiducia di me anche nei momenti di fatica, di sofferenza. Ecco, ancora i suoi discepoli, fin dalla prima missione, quali suoi inviati, perché proprio discepolo significa questo, no? Apostolo significa questo, inviato, mandato. Ecco, ai discepoli diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità, e strada facendo raccomandò loro, sempre nel Vangelo di Matteo: predicate che il regno dei cieli è vicino. Ecco, carissimi, Gesù guarisce, i discepoli guariscono. Di Maria, in effetti, nel Vangelo noi non troviamo che lo stesso compito di assistenza e guarigione sia stato assegnato anche a lei. E nemmeno, per la verità, siamo a conoscenza di prodigi o miracoli che lei ha compiuto. Come abbiamo sentito nella prima parte di questa serata, quella veglia che abbiamo tenuto in preparazione all'atto di affidamento, Maria svolge un compito di intercessione presso il Figlio, che sempre l'ascolta, anche quando non è il tempo opportuno. Maria, dunque, è unita al Figlio in questo ruolo di redenzione. È importante tenere presente questo. Maria è sempre ascoltata, tanto che il Concilio Vaticano II ha proclamato che questa unione della madre con il Figlio nell'opera della redenzione si manifesta nella concezione virginale di Cristo fino alla di lui morte. Quindi è il Concilio che dice che Maria è unita al Figlio nell'opera della redenzione. Ma è proprio sulla via del Calvario e ai piedi della croce che Maria assume questo compito di aiutare il Figlio nel compiere la nostra salvezza, accogliendo, nel momento in cui lei accoglie la sua ultima raccomandazione: donna, ecco tuo Figlio, e all'apostolo Giovanni: ecco tua madre. Bene, carissimi, prima di proseguire, a questo punto chiederei alla regia un breve stacco musicale, in modo che possiamo aiutarci a vivere con più intensità ancora questa serata. Grazie. Ecco, carissimi, grazie. Allora stavamo dicendo appunto che Maria è unita al figlio, suo Gesù, nell'opera di redenzione. A questo punto allora chiediamoci, ma quale ruolo esercita la Madonna? Ecco, sempre con le parole del Concilio Vaticano II che abbiamo letto prima, possiamo dire che il ruolo di Maria è, quello che lei ricopre, è l'ufficio di mediatrice tra gli uomini e il Signore Gesù, a motivo proprio del potere straordinario che la madre ha sul cuore del proprio figlio, e lo abbiamo visto bene nell'episodio delle nozze di Cana che abbiamo letto nella parte precedente, in preparazione all'atto di affidamento. Bene, anche San Bernardo affermava che Dio ha voluto che noi avessimo tutto per mezzo di Maria. E ancora Papa Leone XIII nel 1894, nell'enciclica Iucunda Semper, approfondì questo concetto quando afferma in modo chiaro e anche molto bello e interessante che tutta la grazia comunicata al mondo attuale segue questo triplice e ordinatissimo processo: da Dio a Cristo, da Cristo a Maria, da Maria a noi. È molto, molto bello. È interessante. Ecco, il Concilio Vaticano II, sempre nella Lumen Gentium, al punto 42, dice: con la sua materna carità, Maria si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinante e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata, come abbiamo letto prima. Per questo la Beata Vergine è invocata dalla Chiesa coi titoli di avvocata, soccorritrice, mediatrice. Ecco, è molto, ripeto, questo punto è così importante che ho voluto ripetervelo, proprio perché, ripeto, ci ricorda che non siamo soli, che non siamo abbandonati, che Maria, la Madre di Dio, è sempre vicino a noi, come avvocata, come soccorritrice, come mediatrice. È davvero confortante nel momento di prova, nel momento di fatica, nel momento di sofferenza, nel momento di tribolazione, nel momento anche della tentazione, nel momento in cui siamo tentati, cioè, di provare scandalo, Dio non voglia, nei confronti del Signore per il male che ci affligge. Ecco, è confortante, dicevo, sapere che in questi momenti noi possiamo contare su di una vicinanza amica, su di una vicinanza materna, su di una vicinanza di un'avvocata, di una soccorritrice, di una mediatrice, di una, su, possiamo contare sulla vicinanza di un'amica, appunto come quella della Madonna, che mettendosi al nostro fianco nel momento della malattia, della sofferenza, della prova, intercede intanto per la salute del corpo, perché noi viviamo in questo povero corpo, perché noi abbiamo bisogno della salute di questo povero corpo, abbiamo bisogno di stare bene. Quante malattie, soprattutto voi che mi state ascoltando in questa ora notturna ormai, che vi state preparando a un'altra notte in bianco, a un'altra notte di privazione, di riposo, di tranquillità, di serenità. Ecco, è confortante sapere che questa madre, questa amica, chiede al suo figlio, Gesù, di donarci la salute del corpo. Se questo rientra nei suoi piani, se questo rientra nel progetto d'amore che lui ha per noi. Ma Maria intercede anche continuamente per la salvezza del nostro spirito, e mi piace ricordare che Maria tende amorosa le sue mani e le sue braccia verso di noi, ma nello stesso tempo con il calcagno schiaccia la testa del serpente, la testa del tentatore, di colui che ci vuole separare da Dio, dal nostro Padre, dal nostro Creatore. Lei dunque intercede per la salute del nostro corpo, ma anche e soprattutto per la salute della nostra anima. Una madre, insomma, che continuamente invita ognuno di noi a fare quello che lui ci dice, quello che Gesù ci dice, perché lui è il figlio di Dio. Lei è una creatura grande, grande come nessuna altra creatura, ma è una creatura. È il figlio suo che è figlio di Dio. E quindi lei chiede a noi, mentre chiede al figlio di aiutarci e intercede dunque per noi, chiede anche a noi di guardare al figlio e di imitarlo. Soprattutto ci chiede di guardarlo mentre pende dalla croce, mentre muore per l'umanità. Ecco, carissimi, parliamo di Maria, salute degli infermi, Maria, salute di tutti quelli che sono ammalati. E oggi, vedete, al tempo della pandemia, al tempo di questo male che affligge l'umanità intera, pensate a quanti morti soltanto in Italia, ormai ci stiamo avvicinando ai 30.000, purtroppo. Ecco, proprio in questo tempo, più che in altri, l'ambito della sanità e della salute è un punto importantissimo, perché è un punto di incontro dei grandi problemi che si propongono all'uomo. Ecco perché allora parlare di Maria, salute degli infermi, è qualcosa di profondamente attuale. Perché è un tempo in cui, è un momento, è uno spazio, quello della salute, in cui si incontrano tutte queste problematiche, il male, la vita, la nascita, la sofferenza, la convalescenza, la guarigione, la morte. La sanità è un luogo dove l'uomo fa la ricerca continua di un equilibrio nei rapporti con se stesso e con gli altri, ma anche con il mondo che ci circonda. La pandemia ci porta a vivere questi rapporti, queste relazioni, con paura, perché ognuno delle persone che incontriamo potrebbe essere un contagiatore. E tutto questo ci porta all'isolamento, per evitare appunto la malattia, per evitare il contagio, ma nello stesso tempo ci porta anche alla conseguente paura dell'altro, paura del mondo, paura delle relazioni. Ecco allora, Maria, salute degli infermi, che ci deve guarire anche in questa infermità. E d'altra parte è talmente importante questo ambito che la prevenzione e la cura dell'uomo malato, che per secoli sono state una esclusiva specialità della Chiesa, gli ospedali sono proprio nati all'interno della Chiesa, era un'opera di misericordia messa in atto dalla Chiesa. Pensate ad esempio a San Camillo dell'Ellis. Ecco, oggi questi ospedali che non sono più un'esclusiva della Chiesa, che sono diventati anzi un'esclusiva degli stati, sono oggi un punto di convergenza della società civile e politica, dove tra degli uomini in gioco e condiziona anche tutta la vita nella società. Pensate a quante rinunce abbiamo dovuto fare per tutelare la nostra salute, la salute degli altri membri della nostra comunità. La salute è stato stabilito che è il diritto a cui tutti gli altri diritti devono sottostare. È il punto focale dove si manifestano anche gli sconvolgimenti, i cambiamenti della società a causa dei problemi economici, dei progetti di riforma istituzionale, delle questioni anche etiche poste dal dominio sulla vita, sulla morte, sulla sofferenza. Quanti problemi viviamo a partire proprio da questo ambito, problemi che nascono proprio da questo ambito. Questo è proprio uno spazio decisivo dell'esistenza dell'uomo, che più di ogni altro risente dalla forte spinta della secolarizzazione della nostra società. La nostra società che si secolarizza sempre di più, che si distacca sempre di più dalla religione, dalla vita dell'anima delle persone. Per la salute abbiamo dovuto rinunciare anche al diritto di culto. La vita dello spirito non è più giudicata essenziale in questo mondo secolarizzato per la sussistenza dell'essere umano. Ecco allora, Maria, salute degli infermi, anche in questo ti chiediamo di aiutarci, di guarirci, di non farci avere paura degli altri e di non farci dimenticare l'importanza della salute dell'anima. Corriamo il rischio di pensare soltanto all'importantissima salute del corpo, ma c'è anche la salute dell'anima. La sanità oggi è il terreno dove maggiormente si scontrano la concezione cristiana dell'esistenza dell'uomo e quella laica. Da sempre per la Chiesa la sanità costituisce il luogo privilegiato della evangelizzazione, luogo dove la Chiesa si fa prossimo del malato, dove diventa il buon samaritano che si approssima al ferito che trova per strada e dove anche l'annuncio, cioè della misericordia di Dio, diventa concreta, diventa carne. Ecco, la Chiesa oggi vive questa pandemia con ancora maggiore sofferenza perché non può vivere questa sua naturale vocazione dell'essere vicina al sofferente. Scalpitiamo tutti perché vorremmo essere vicini agli ammalati, vorremmo poter confortare i sofferenti, vorremmo poter dire una parola ai morenti. E invece dobbiamo stare lontani. Dicevamo era l'ambito essenziale dove si esprimeva la misericordia della Chiesa un tempo, un ambito esclusivo della Chiesa. E oggi ne siamo per lo più fuori, tranne qualche sacerdote, qualche suora che si trovano a operare negli ospedali. Ecco, allora vogliamo chiedere a Maria, salute gli infermi, di aiutarci anche in questo, di guarirci anche in questo, di darci la possibilità di essere vicini ai sofferenti, perché questa è una missione essenziale della Chiesa. Allora per questo la Chiesa oggi più che mai, tiene fissi gli occhi sulla Madre di Dio, come sul proprio modello, cioè sul modello da imitare, e come speranza di chi soffre e piange per una infermità dell'anima e del corpo. Lei, Maria, è modello della Chiesa, ma è anche speranza di chi soffre e di chi piange. A lei la Chiesa affida ogni infermo affinché la sua potente opera di intercessione nei confronti del suo figlio Gesù divenga causa di guarigione. Ecco allora la preghiera di affidamento che abbiamo detto, che abbiamo recitato prima. Ecco allora tutta questa infermità che vogliamo proporre a Maria di guarirci. Ed ecco per questo che recito con voi, a conclusione di questa seconda parte della serata, questa preghiera. Maria, salute degli infermi. Ave Maria, salute degli infermi. Partecipe in modo singolare del mistero del dolore. Tu risplendi come segno di salvezza e di speranza per quanti nell'infermità invocano il tuo patrocinio. Conforta, o Vergine della Salute, chi soffre compie il suo cammino terreno tra dolori e affanni. Asciuga le lacrime di chi è oppresso dal male. Ravviva la fiducia di ottenere serenità e salute. Rivela a ciascuno di noi il senso salvifico del dolore e guidaci con materna bontà alla piena adesione alla volontà di Dio. Tu, che ai piedi della croce hai conosciuto la sofferenza e il dolore, insegnaci a credere anche nei giorni più oscuri che Dio è un padre buono e non turba mai la nostra gioia se non per darcene una più grande duratura. Ottienici, o madre dei dolori, di sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Sostienici nella speranza, perché portando ogni giorno con Gesù la nostra croce, possiamo giungere con Lui alla gioia piena e senza fine. Amen. Ecco, carissimi, abbiamo concluso questa serata. È stata una serata lunga, bella, di preghiera, di fiducia, di affidamento. Anche io vi affido alla Vergine Maria, vi porto nel cuore assieme a tutta Radio Mater e rimaniamo uniti nella preghiera, nella speranza, nella fede e nella carità. Arrivederci a tutti. Grazie.